Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa del Padre. Ecco, parliamo di San Giuseppe, ovviamente il capo della Santa Famiglia, dal testo del Beato Bartolo Longo, il mese di marzo, in onore di San Giuseppe, Pontificio Santuario di Pompei, edito nel 2001. La facciamo tramite i microfoni della Radio Buon Consiglio, la radio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Vediamo il Beato Bartolo come parla in questo settimo giorno del mese di marzo della fuga in Egitto, la partenza per l'esilio. Ecco qualcosa di molto doloroso che tanti sperimentano anche oggi: lasciare la propria patria per motivi di persecuzione, motivi di lavoro, motivi di sopravvivenza. Ci sono tanti motivi, anche motivi politici. A volte si è perseguitati in patria, da un regime magari dittatoriale, da un regime negativo, un regime che toglie i diritti civili, che toglie i diritti a quelli che non sono in accordo con il potere, con lo Stato. Ci sono tanti motivi per essere esiliati. Anche Gesù fu esiliato, anche San Giuseppe fu esiliato. Il motivo era la sopravvivenza del bambino. Ecco, c'era il dovere morale di sostenere questa famiglia, di sostenere questa nuova famiglia. C'era il dovere morale di sostenere, ecco, la vita del bambino, un dovere che ogni padre, ogni genitore ha: mettere al primo posto, ecco, la propria famiglia, il proprio figlio, di salvare, di mettere in salvo ciò che ha di più caro, ecco, per la propria famiglia, sangue del suo sangue, carne della sua carne. Ma soprattutto qui c'è una missione divina, c'è una parola del Signore, c'è un disegno divino a cui bisogna ottemperare. Non si può lasciare il bambino, ecco, in balia dei tiranni. Quindi è una grave responsabilità che obbliga alla sua libertà. Beh, avrebbe anche potuto rifiutarsi San Giuseppe, dice: ma no, io non ce la faccio, non me la sento, sfidare Erode, essere in pericolo di morte, portare il bambino altrove, dove io non conosco nulla. Ecco, per me è un disagio anche per la mia sposa. Insomma, avrei potuto fare come Giona, no? Andare da un'altra parte, anziché in Egitto. Ma era l'Egitto il luogo dove era destinato che Gesù fosse. E dall'Egitto poi nacque una fiorentissima comunità cristiana, la comunità di Alessandria, sappiamo bene, no? Già c'era una diaspora lì in atto, nella città di Alessandria c'erano già molti giudei, c'era un ramo del Tempio. C'era qualcosa che ricordava il Tempio, ecco, qualcosa che metteva in comunicazione, ecco, con il Tempio di Gerusalemme, perché era una comunità fiorentissima di ebrei. Basti pensare a Filone d'Alessandria, di poco anteriore a Gesù Cristo. Ecco, si parla di Filone, che poi come convertito al cristianesimo, anche se non ci sono notizie certe su questo, però era un contemporaneo ed era il più grande, uno dei più grandi rabbini di Alessandria. Quindi c'erano tanti ebrei in Egitto, non è che era una città, un paese dove gli ebrei non vivevano, ci vivevano, ci stavano, facevano anche affari, esprimevano una vita culturale e sociale elevata, e forse per questo il Signore ha deciso di mandare, ecco, anche Gesù, il suo figlio, in Egitto. La notte era oscura e tranquilla, scrive il Beato Bartolo Longo, quando la Santa Famiglia, abbandonando la piccola casa di Betlemme, partì per l'esilio. Nella stessa guisa che Gesù vi era misteriosamente venuto come Dio, se ne andava come Dio senza che la gente si avvedesse di lui. Ecco, nell'esilio, ecco, Gesù vive. Un po' come oggi, no? L'esilio di Gesù, l'esilio della Trinità. I cristiani si sono dimenticati di Gesù, no? L'hanno scacciato dalla loro vita, dalle loro case, dai loro cuori, l'hanno scacciato dalla politica, l'hanno scacciato dalla scienza, l'hanno scacciato dalla filosofia, l'hanno scacciato dall'educazione, dal sistema scolastico, l'hanno scacciato dal sistema sanitario, l'hanno scacciato dal sistema giudiziario. Forse lì un po' resiste, perché i crocifissi ancora si mantengono, ecco, invece che a scuola, che sono stati proprio completamente divelti, aboliti, e forse anche negli ospedali. Comunque Gesù non conta più niente, no? È in esilio dalla nostra società, l'abbiamo fatto esiliare, e così come era in esilio dalla sua terra, per la terra d'Egitto. Quanto, mio Dio, l'esempio di Maria, di Giuseppe e di tanti altri santi sono stati favoriti dalla tua provvidenza, efficace per dissipare le nostre inquietudini e farci vivere nella pratica del santo abbandono. Ecco, tanti santi, no? Vivono l'esilio, vivono nel disconoscimento dei loro diritti. San Massimiliano, portato ad Auschwitz, ecco, in un luogo di tortura e di sofferenza senza fine, non solo non è riconosciuto come sacerdote, ma messo a morte in quanto cattolico, in quanto sacerdote, in quanto testimone di Cristo. L'SS non poteva sopportare che un sacerdote credesse a Dio e conservasse la sua fede. Dicevano: no, ma tu sbagli, questo non è Dio. Lo percuotevano anche perché portava ancora il crocifisso, perché portava l'abito religioso. Questa era una testimonianza enorme di quanto, ecco, si credesse in Gesù da parte di San Massimiliano e dei suoi seguaci. Oggi si dice: ma no, non portiamo più l'abito religioso, dicono tanti preti, tanti sacerdoti, anche tanti religiosi, tanti monaci, perché la società è troppo laica, poi sarebbe troppo contrasto, ma allora così ci adeguiamo al mondo, diciamo che Gesù non c'è, facciamo finta che non c'è, e invece c'è, anche se è in esilio. Quanto, mio Dio, l'esempio di Maria, di Giuseppe e di tanti altri santi che sono stati favoriti dalla tua provvidenza efficace per dissipare le nostre inquietudini e farci vivere nella pratica del santo abbandono, anche quando tutti ci abbandonassero, anche quando ci trattassero male, anche quando non troviamo conforto, consolazione negli altri, anche dei fedeli, spesso anche i parrocchiani trattano male i loro sacerdoti. O i confratelli, pensiamo a Padre Pio che aveva le spie nel confessionale proprio da parte dei suoi confratelli, per vedere se c'era qualche intreccio, qualche tresca, no? Di cui era accusato. Questo è una cosa da vedere, non si poteva fidare neanche dei confratelli, che alle volte lo accusavano anche giustamente, ingiustamente. No, ma questo tutto è scritto nel libro di Dio. Gesù fu così, Gesù fu tradito principalmente dai suoi concittadini, dal re Erode, che era un ebreo pure lui, dai profeti, da tutta Gerusalemme, che non si mosse ad andare a vedere questo Messia, che anzi coadiuvò Erode nello sterminio degli innocenti, dei bambini, no, i soldati stessi che fecero e seguirono materialmente questa giustizia sommaria, senza un briciolo di pietà, di misericordia, di resipiscenza della coscienza. Ricordo che ci furono soldati tedeschi che si rifiutarono di fare degli eccidi, ovviamente furono condannati a morte, però la loro memoria è benedizione, no? Perché si ribellarono all'autorità, l'autorità truculenta, l'autorità sterminatrice, l'autorità genocida. Molti venivano anche drogati, si sa che i soldati dell'SS, soprattutto che lavoravano nei campi di sterminio, non erano più persone normali, insomma, erano trattate da un punto di vista neurologico, non sentivano più né dolore né gioia né niente, no? Ecco, le droghe spesso hanno questo potere sulla psiche e sulla volontà delle persone, sono trasformate. Maria seguiva Giuseppe sopra una povera cavalcatura, recando nelle sue braccia il re del cielo, che fuggiva come un proscritto il furore di un miserabile della terra. Ecco, un condannato. Era un latitante, Gesù ha fatto anche il latitante, latinante giustamente, perché se si fugge alla giustizia giustamente si è latitanti. Anche Giovanna d'Arco cercò di fuggire, no? Dal carcere, e si ruppe un piede, no? Si ruppe saltando dalla torre dove era rinchiuso, insomma. E poi fu riacciuffato, dice: ma perché ti sei sottratto all'autorità? Questo non è giusto, no? Questa è una sovversione, la sedizione. Dice: ma se l'autorità è ingiusta, perché deve essere sottomesso? Giustamente, ecco, aveva anche il diritto di fuggire, no? Così appunto era detenuta illegalmente, illegittimamente, e infatti era detenuta per motivi politici, non certo per il suo amore alla patria e alla giustizia sociale. Era d'inverno, il viaggio era di 300 miglia, ci volevano pertanto almeno 30 giorni, un miglio al giorno. Certo, una famiglia costituita da un bambino molto piccolo, una donna che si era appena sgravata, ecco, pochi mezzi, non si poteva andare molto veloci, no? Un miglio al giorno, forse 30 giorni, forse un po' di meno, forse 20, insomma, 2-3 miglia sarebbero 6 chilometri, no? 6-7 chilometri al giorno è tanto, già, no? Per una famiglia così. In quanto alla strada, era detta di San Bonaventura, era detta di San Bonaventura selvaggia, faticosa, non battuta, ed a essi non conosciuta, viam silvestrem, oscuram, asperam et inabitatam. Non la conosceva San Giuseppe, era la prima volta che la faceva, probabilmente non era mai stato in Egitto, e alle volte il Signore ci conduce per sentieri che non conosciamo, per vie che non sappiamo, però se è lui che disegna la via, allora sì, ci dobbiamo affidare al Signore, perché è lui che sa che quell'itinerario è giusto, che quell'itinerario sarà secondo Dio. Non avevano ancora valicato i monti che li separavano dal deserto, che ad un tratto dolori, dolorosi lamenti ripetuti dall'eco feriscono il loro orecchio. Queste strazianti grida, che erano le grida delle madri dei santi innocenti, trucidati sul seno e sulle braccia delle loro madri, riempirono il cuore di Maria e di Giuseppe nella più grande tristezza. Ecco, San Giuseppe aveva avuto il privilegio di avere l'annuncio che Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. E ha avuto un annuncio, un po' un internet, ecco, un messaggio velocissimo che anticipa i tempi. Ecco perché è potuto scappare, perché gli altri bambini, le altre madri che non hanno avuto questo annuncio, hanno dovuto vedere il proprio bambino massacrato, il proprio bambino ucciso senza nessun motivo, senza nessun criterio, senza nessuna giustizia. Vedete, valeva il desiderio del principe, quod principi placuit, legem habet vigorem, quello che piace al principe, al sovrano, ha vigore di legge, e quindi se ha vigore di legge bisogna obbedire senza eccezione, anche se si tratta di un eccidio, una strage, no? Un genocidio. Chi può immaginarsi quanto ebbero a soffrire su di una strada così malagevole ed in sì cruda stagione? Durante il giorno le intemperie rendeva loro il cammino penoso, siamo in inverno, e al giungere della notte nessun ricovero si offriva ai loro sguardi ove prendere un po' di riposo. Scarsi erano i loro viveri e sovente in mezzo a quei deserti erano arsi dalla sete. Certo, non è una via agevole, è la via a ritroso che fece il popolo di Israele dall'Egitto, 40 anni di cammino nell'Egitto, poi avevano fatto una deviazione per andare fino al Monte Sinai, poi ha dovuto sostenere le guerre per l'ingresso nella loro terra, nella terra di Israele, ecco, perché erano occupate da altre popolazioni ormai, le terre di Israele, al tempo dell'Esodo, al tempo di Mosè, 1000 anni prima di Cristo. E quindi, ecco, adesso Gesù si trova esule in Egitto, proprio come l'antico popolo di Israele, che era stato esule in Egitto per via della carestia nella terra di Israele. E Giuseppe, il grande figlio di Israele, figlio di Giacobbe, aveva ospitato la sua famiglia in quanto era ministro dei tesori, ministro dell'economia, si può dire, del faraone, e quindi aveva potuto accogliere e sostenere la sua famiglia, prima in incognito e poi disvelandosi, e quindi, ecco, aveva dato a Israele la possibilità di stare in Egitto. Tutt'oggi, ecco, quando Giuseppe decide il viaggio, ecco, si apre questa possibilità, anche se c'è un durissimo cammino da fare in mezzo ai deserti. O ammirabile abnegazione della propria volontà e del proprio senno, o rassegnazione degna di essere proposta ad esempio a tutti gli uomini. Imitiamola noi almeno, che vogliamo essere anime spirituali. L'abnegazione di Giuseppe, Dio gliel'ha chiesto, Dio ha voluto. Dio lo ha preavvisato, Dio lo ha preannunciato, dall'Egitto ha chiamato mio figlio. E quindi, insomma, era scritto, il figlio di Dio doveva ripercorrere tutto l'itinerario del popolo di Israele antico, quasi un riassunto di quella forma antica di fede. Gesù ha tutto in sé, anche questo esilio, anche il ritorno dall'Egitto. Noi ci fermiamo qui, cari fratelli, per questa nostra prima meditazione. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo parlando di San Giuseppe nella settima meditazione del mese di marzo di Beato Bartolo Longo, del Pontificio Santuario di Pompei, edito nel 2001. E questo santo apostolo dell'Immacolata, della Vergine del Rosario di Pompei, scrisse anche su San Giuseppe, ovviamente il celeste sposo della Divina Madre, di colei che ci porta ogni grazia dal cielo alla terra, e ci parla delle sofferenze dell'esilio, cosa che riguarda anche noi. Siamo tutti in esilio, in terra straniera, in terra assediata dal peccato, dalla scienza, dalle false idee, dalle false certezze, da ciò che non è secondo Dio. Questo ci porta lontano dalla nostra strada, che è quella del cielo, che è quella della verità soprannaturale, della purificazione delle passioni, del merito, conseguito con le virtù. Chi può immaginarsi quanto ebbero a soffrire su di una strada così malagevole ed in su cruda stagione, d'inverno ovviamente, durante la fase più dura del tragitto, della fuga, perché nessuno fuggiva in quel tempo, nessuno si metteva in viaggio in quel tempo, nessuno affrontava un viaggio perigioso senza conoscere bene la strada, senza conoscere bene i pericoli che ne derivavano. Invece essi si devono affidare soprattutto a Dio. O ammirabile abnegazione della propria volontà, del proprio senno, o rassegnazione degna di essere proposta ad esempio di tutti gli uomini. Imitiamola noi almeno, se vogliamo essere anime spirituali. Il cammino prevede la fede. Se non c'è la fede, certamente il cammino è duro, difficile, anzi è impossibile da fare. Perché? Perché umanamente non abbiamo i mezzi. Non abbiamo i mezzi quando si muore per entrare in paradiso, abbiamo solo la fede, abbiamo solo l'abbandono alla divina provvidenza, abbiamo solo la parola di Dio, abbiamo solo questo che ci aiuta. Imitiamolo, imitiamolo San Giuseppe, noi che vogliamo essere anime spirituali. Potrà accadere di fatto che Dio richieda da noi cose difficili e ripugnanti alla natura. Ma allora, invece di dare ascolto all'insidioso ragionare di questo, conformiamoci pronti ed interamente al divino beneplacito, sacrificandogli, se occorre, beni, patria, onore, volontà, il proprio giudizio e la vita stessa, se è necessario. Vedete, veramente il Signore è esigente, richiede il sacrificio anche totale. Quando è necessario, quando è giusto, quando lo richiedono le circostanze, sacrificare la propria vita al Signore, i propri beni, i propri vicini, la propria patria, anche il proprio onore, disonorati, essere disonorati, diffamati, come Gesù che era accusato di essere addirittura un figlio del principe dei demoni, un inviato del principe dei demoni che scacciava i demoni per questo. Oppure tutta l'ossessione dei farisei nel chiedere un segno, oppure il metterlo alla prova sempre, ecco. Vedere se guarisce il giorno di sabato, se fa cose il giorno di sabato, se raccoglie le spighe, se guarisce diciamo, i malati, se viola la legge, se la viola, se è della Giudea o no, se è figlio di Davide oppure no, il Messia è figlio di Davide, viene dalla stirpe di Davide. Quindi deve essere un re, Giuseppe era della stirpe, sarebbe più consono lui ad avere il titolo di Messia, no? Invece Gesù, che ha vissuto in Galilea, anche in Egitto, ecco, sembrava uno oriundo, uno spurio, un ebreo un po' non tanto ebreo, ecco, sì, forse figlio di madre ebrea, come prescrivono i giudei, ecco. Lo stesso Tuaf, no? Diceva che per l'essere ebreo occorre questo anche oggi, no? Essere accertato che la madre ebrea, che il sangue della madre ebrea, perché la madre non si può contraffare, è vera madre, colei che partorisce, no? E il padre non si sa, potrebbe anche non essere, però se la madre ebrea è allora sicuramente ebrea, ecco, la madre di Gesù sicuramente ebrea è Maria. Della stirpe forse sacerdotale, perché è imparentata con Zaccaria, ecco, la cugina Elisabetta è moglie di Zaccaria, vive a Ein Karim, forse anche Maria, ecco, è di stirpe sacerdotale, forse anche regale, non sappiamo, ecco, sappiamo l'ascendente di Maria, no? Quella delle donne non contava, ecco, perché non è rappresentato nelle genealogie sia di Luca che di Matteo, conta l'ascendente femminile, però vedete, ecco, è importante che ci sia un elemento femminile ebraico per garantire l'ebraismo della stirpe. Vuol dire che è una cosa etnica. Ma Abramo generò per la fede, no? E quindi già questo è uno stacco all'origine etnica dell'ebraismo. Imitiamola. Imitiamo la rassegnazione e l'abnegazione di Giuseppe. Potrà accadere di fatto che Dio richieda da noi cose difficili. Certamente i santi, quelli che si decidono per il Signore, sono perseguitati. Sono provati fino all'estremo, devono combattere per non essere fagocitati, per non essere soppressi, o dagli altri, dal demonio o dalla propria carne, i tre nemici dell'uomo, no? Demonio, carne, altri, ecco. Gli altri che ci perseguitano, ed anche Gesù ebbe questi tre livelli di tentazione: il demonio, che voleva essere come Dio, che gli prescrive di adorarlo, la carne, perché il pane, le necessità materiali alle volte ci inducono a tradire, a non dire la verità, e quindi a essere fuori del percorso di Dio. La carne e gli altri che ci inducono con la loro mollezza, magari, o con la loro coercizione, anche due modi, no? Il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, di solito, no? Ecco, i due modi di tentare degli altri, no? Le lusinghe, la lusinga, dai, ti darò onore, regni, donne, ecco, tutto quello che vorrai, i regni della terra, Oppure, insomma, pure ti ammazzo se non fai quello che ti dico, buttati giù dal pinnacolo del tempio. È una forma di proposta di suicidio, no? Quella del demonio, buttati giù, perché così tanto gli angeli ti porteranno, no? Ecco, tutti ti onoreranno con questo grandioso segno magnificente, questo segno fantasmagorico, questo segno assolutamente imprevedibile. Spettacolare, oggi è tutto spettacolare, si fa, con l'intelligenza artificiale, si fanno film che prima non si potevano fare, e quelli colpiscono l'immaginazione, no? Però solo l'immaginazione che non è la realtà. La realtà è ben diversa, la realtà è sacrificio, sofferenza, impegno quotidiano, è quello che fa crescere la virtù, non lo spettacolo di un giorno. Ecco, queste cose deve vincere Giuseppe, queste cose vinse anche Cristo, ecco, nelle sofferenze, solo donandosi a Dio. Niente di più giusto perché egli sopra di noi ha un'autorità sovrana, ci può provare anche l'estremo, anche con la morte. Niente di più ragionevole, già che sappiamo che egli dispone ogni cosa per il nostro vantaggio e con le sue amabili suavità addolcisce ciò che ci torna più amaro. Ecco, dobbiamo saper leggere le cose, no? Anche le sventure, anche quello che ci capita, che ci sembra che non è buono, in realtà nasconde qualcosa di buono, come la morte di Gesù, sembrava il massimo delitto efferato dell'umanità contro Dio, la massima offesa che si poteva fare a Dio, il deicidio, però nascose in sé la redenzione totale, universale. Allora, da questo principio, ecco, da quella sventura massima, ecco, può nascere la massima grazia. Pensiamo, non so, a Santa Bernadette, che non aveva potuto studiare, disprezzata da tutti, il padre era caduto in disgrazia, poi malata, quel casciò che faceva venire la tubercolosi, ante litteram, insomma, la faceva stare male, sempre gracile, sofferente, poi il mangiare scarso, la vita incerta, no? Ecco, la mancanza di educazione, di cultura. Ebbe questo privilegio di essere scelto dalla Madonna, non aveva fatto neanche la prima comunione, però ne sapeva più degli altri, perché la Madonna gli dava la scienza infusa. Ecco, la preghiera era la sua arma di vittoria, era lo strumento di conoscenza di Dio, sempre con questo rosario tra le mani, sempre inginocchiato davanti alla grotta, sempre obbediente ai comandi della Beata Vergine Maria. E quindi, ecco, lei ha fatto il grande passaggio alla vita mistica, così pastorelle di Fatima, sì, non avevano studiato, erano pure analfabeti, non hanno fatto neanche loro la comunione, a parte Lucia, però erano grandissime, delle colonne, dei pilastri della fede, la preghiera loro valeva, li riempiva di grazie, ottenevano grazie per tutti, ottenevano guarigioni, ottenevano conversioni, hanno ottenuto la fine della guerra. Con la recita del Santo Rosario, la fedeltà alla Madonna, finalmente la guerra finì e l'anno dopo delle apparizioni, perché per un anno questi pastorelli si erano impegnati allo stremo a offrire tutte le penitenze possibili per la salvezza del mondo e aprire una strada così a tutti quelli che avrebbero seguito il loro esempio. Egli, quindi Dio, ha sopra di noi un'autorità sovrana, niente di più ragionevole. Già che sappiamo che gli dispone ogni cosa per il nostro vantaggio e con le sue amabili suavità addolcisce ciò che ci torna più amaro. Ecco, ciò che mi sembrava amaro, dice San Francesco, mi fu trasformato in dolcezza di anima e di corpo. Era per me cosa insopportabile vedere i lebbrosi, lo scrive nel Testamento. Era un uomo ricco, un uomo di buona famiglia, un uomo borghese. Un uomo che gli piaceva la vita raffinata, la vita con tante comodità, e vedere uno che è coperto di piaghe, che mangia, insomma, come un animale, staccato da tutti, no? Disprezzato da tutti, nel lazzaretto, nel lebbrosario, senza nessuna considerazione sociale e civile, gli dà fastidio, non vuole vedere, gli dà fastidio agli occhi, proprio, vedere questi poveri pezzenti, E invece, ecco, il Signore mi condusse tra loro. Mi condusse tra loro, e ciò che mi sembrava amaro mi fu trasformato in dolcezza di anima e di corpo. Quindi imparò proprio la vita religiosa, la vita consacrata, la via di Dio tra i lebbrosi. Seguiamo San Giuseppe, come col rimetterci nelle mani di Dio in tutto quello che di contrario ci accade, perché nulla ci accade senza il volere santissimo del Signore che tutto governa. Non cade foglia che Dio non voglia. Alle volte ci lamentiamo con il Signore: ma perché mi è accaduto questo? Perché ho questa malattia? Perché ho questo affanno? Perché ho questa persona vicino? Perché ho questa prova? La malattia di un parente, di un congiunto, non so, la morte di un familiare, l'assassinio anche di qualcuno, pensiamo ai delitti di mafia, no? Oggi leggevo la biografia di un pentito, no? Pentito, quando comincia a pentirsi, si vede uccidere la moglie, la sorella, la madre e non so chi altro, no? Tutti quanti, però lui continuò a fare, nonostante che vide decimata tutta la sua famiglia, no? Lui continuò a collaborare con la giustizia perché pensava che il bene supremo fosse la verità. È un uomo di Dio, veramente, un uomo veramente che ha lasciato il male. Un uomo che non si scoraggia davanti alle difficoltà. Beh, magari avrebbe potuto dire: se mi uccidono a me, va bene, sono io il colpevole, sono io quello che ha rivelato i segreti della mafia, della Cosa Nostra. Però lasciate in pace la mia famiglia. Invece loro toccarono proprio la famiglia, le donne, no? Solo dei mafiosi non toccano le donne. Invece quel frangente, durante il processo di Cosa Nostra, il maxi processo, lo uccidevano anche spietatamente, anche le donne, anche bambini piccoli, no? Una cosa spaventosa, un po' quello che sta facendo oggi Netanyahu, no? Basta che ammazza, sono, no? Tutti bambini, pure, pure quelli che stanno in fila per ricevere un po' d'acqua. Quelli pure fanno una cosa, secondo loro si diceva che pure quelli che vanno in chiesa a pregare, dentro la chiesa cristiana, stanno lì in preghiera e vengono colpiti solo perché pregano, no? Vedete, il male proprio, la crudeltà non ha fine, no? Non ha fine, sembra che non c'è un limite, quando si diventa crudeli. L'ammazzare sembra la ragione dell'esistere, quindi più ammazzo, più mi sento forte, potente, faccio paura agli altri. Grazie a Dio tutto finirà, tutto finisce e rimarrà solo la sua potenza e la sua misericordia. Tutti dovranno rendere conto a Dio nel male o nel bene di tutto quello che hanno fatto. E San Giuseppe sicuramente, rese conto di questa bellezza, di questa umiltà, di questa pazienza e penitenza che potete offrire al Signore, e per cui ci dà la possibilità di farlo anche a noi. Fate oggi a San Giuseppe l'offerta di quella persona, di quella cosa, di quella passione che più vi tiene attaccata alla terra e vi impedisce di volare alla perfezione. Ave Maria, cari fratelli, vi rendo un buon consiglio.